Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande.
Buonasera a tutti e benvenuti a Lavoro e dintorni, un programma di Radio Raffaella 1. Un programma che prende spunto dal libro Più forti della crisi, come trovare lavoro quando tutti lo perdono. Vuole fare il focus sul mondo del lavoro e non in maniera unilaterale, per cui vi invitiamo a partecipare, a chiamarci per le vostre riflessioni, per le vostre esperienze, per raccontare le vostre esperienze positive o negative che siano, per lanciare annunci di offerte o di ricerca lavoro, insomma creare un dibattito, un confronto. E, è possibile intervenire inviando un SMS o tramite WhatsApp al 393 04 76 075, oppure potete contattarci su Facebook, seguirci su Twitter o sul sito di Radio Raffaella 1. Novità importante è che da venerdì il Lavoro e dintorni sarà trasmesso anche da Radio Giovani Arcobaleno, una radio che nasce da un'associazione, soprattutto giovani volontari che, spinti da una grande fede e passione anche per il mondo radiofonico, portano avanti ad alti livelli questa radio. E tra l'altro tra i responsabili ricordo e saluto Stefano Mariani, che è un giornalista di Rai Lazio. Entriamo subito nel vivo della trasmissione. Come più volte vi ho detto, ci piace ospitare delle eccellenze, ed io per eccellenze intendo persone che grazie alle loro passioni, grazie al loro coraggio, alla loro intraprendenza e soprattutto all'amore, riescono a portare avanti dignitosamente ad alti livelli la loro attività e a farlo anche nei periodi più tristi, in quelli contrassegnati dalla cosiddetta crisi. Voi ormai lo sapete, mi conoscete, quando dico cosiddetta crisi è perché credo che anche nei periodi di crisi si possano aprire delle grandi opportunità, anzi forse più che nei periodi normali. L'abilità di ognuno deve essere quella di trasformare una problematica in opportunità. Come si fa? con l'allenamento, con la forma mentis, studiando, leggendo le vite e le storie di tanti imprenditori anche famosi che ce l'hanno fatta, che sono riusciti a coronare e realizzare il loro sogno. Questa sera in studio abbiamo una leader per la progettazione di interni, Luigia Iannelli, che ad Avellino potete trovare a Piazza Mendola di fronte alla Dogana, meglio conosciuta come ex Cinema Umberto, nel suo regno AED Arredamenti. La parola a Luigia Iannelli.
Buonasera innanzitutto. Isola Felice è il mio negozio, almeno mi fa piacere definirlo così. È stata un'esperienza iniziata un po' di anni fa, quando a un certo punto, a 40 anni, ho deciso di immettermi nel mondo del lavoro. Non è stato semplice, però ero convinta di una cosa: intraprendere un'attività che fosse legata al mio desiderio. Il mio desiderio era progettare interni e prendere in esame quello che è il nido un po' di tutti noi, la casa, il nostro ambiente privato, il nostro regno, il posto dove essere protetti, tranquilli, dove vivere quello che siamo. E attraverso un'esperienza lavorativa iniziale, infatti ricordo di aver preso una rivista e cercato degli annunci che mettessero in risalto quello che stavo un po', quello che volevo, e è iniziata la mia esperienza, e sino poi a portarmi ad una scelta, oltre quella di mettermi in gioco dopo un po' di tempo, dopo aver fatto la mamma, la moglie e quindi aver perso un po' i contatti con il mondo del lavoro, ma una scelta che mi metteva un po' in gioco e dovevo dimostrare innanzitutto a me stessa di potercela fare. Era la mia rivincita e il gioco è iniziato e continua, perché da questa prima esperienza lavorativa è nata poi una scelta più importante, quella di muovermi in prima persona, di diventare imprenditrice della mia attività, quindi di rilevare un'attività commerciale e di portarla avanti.
Una scelta che hai potuto meditare e somatizzare nel tempo?
Diciamo che è stata una scelta quasi immediata, perché mi è stata posta la domanda, e questa domanda aveva necessità di una risposta in breve tempo.
Quindi davanti a un bivio, o
sì,
continui, smetti di lavorare perché l'attività chiude, oppure prendi tu tutto in mano e prelevi l'azienda e vai avanti.
Certo, il quesito era proprio questo, e quindi a quel punto dico ok, parto, mi metto in gioco ancora una volta oppure rinuncio. E le sfide mi piacciono, devo dire la verità, e le faccio ogni giorno con i lavori che mi si presentano, quindi la scelta è stata proprio quella di intraprendere questa esperienza. Non è stato semplice, perché insomma i dubbi, le paure, le incertezze sono state continuamente presenti, però avevo anche la consapevolezza di amare molto quello che faccio, e quindi questo mi ha dato molta forza, molta energia, e ho preferito la sfida che continuo a fare quotidianamente, insomma, mettendomi ovviamente in gioco sul campo.
Molto bello sottolineare, perché quando io dico ascoltare le storie di chi ce l'ha fatta, di chi ha puntato tutto su se stesso e ci è riuscito, significa anche analizzare i vari passaggi della vita lavorativa di queste persone. E per me, per esempio, è molto significativo quando Gina, posso chiamarti Gina? Perfetto. Quando Gina sottolineava, dice: io sono partita da una consapevolezza, quello che nella vita mi piaceva fare, progettazione di interni. Quindi ho pensato di prendere delle riviste, cosa che magari oggi non si usa neanche più tanto, eppure stiamo parlando di appena una decina d'anni fa, 13 anni fa, e lì ho trovato proprio l'annuncio giusto, quello che faceva per me. Beh, c'è qualcuno che dice che se si cammina in direzione dei propri sogni, all'improvviso si vedono questi sogni concretizzarsi ed avverarsi, è un po' quello che è successo a te, però sei partita da una consapevolezza di base molto molto forte. Torniamo al discorso che noi diciamo sempre, i punti cardine per trovare lavoro sono: decidi che cosa vuoi fare, quindi la consapevolezza di ciò che sei, ciò che vuoi, la consapevolezza dell'ambiente che ti circonda, perché è logico che se è un lavoro che magari non potrà mai per motivi concreti realizzarsi, ovviamente non avrebbe senso, quindi consapevolezza di sé, dell'ambiente, del mondo che ci circonda, ma soprattutto strategia e strumenti per attuare la strategia e soprattutto tanto coraggio, perché quello che Gina ha raccontato con una certa nonchalance, no? Dice sì, mi sono trovata davanti a questa scelta, ho accettato la sfida. Io non credo che sia facile dalla mattina alla sera decidere di prelevare un'attività, non solo da un punto di vista economico, non so nel tuo caso se è stato facile o meno reperire i fondi, se già ce l'avevi o altro, ma anche dal punto di vista delle responsabilità, perché una cosa è lavorare per altre persone, altro è mettere su un'azienda e quindi problemi di commercialista, banche, avvocati, eccetera. Quindi è un qualcosa di molto più complesso di quello che in apparenza sembra.
Certo, è complesso ed è tuttora complesso perché ci sono molti aspetti di carattere amministrativo, economico, che comunque incidono molto su un'attività e tolgono, come dire, assorbono gran parte delle energie. Però la cosa che ho sempre valutato è quanto amavo fare questo lavoro, quanto mi piacesse, per cui il carico, le preoccupazioni proprio, le preoccupazioni di carattere economico, gestione, impegno, comunque presenti, però venivano in un certo senso gratificate da quelli che poi erano i risultati, le persone, i clienti che rimanevano entusiasta del lavoro, e in quel momento gran parte era gratificazione, e tutto questo ti rigenerava in un certo senso, ti dava forza per dire ok, vado avanti, insomma, quanto mi mancherebbero queste cose, e mi sono resa conto che mi mancavano molto di più che non magari passare una notte insonne a pensare mamma mia quante cose devo pagare e questo primo impatto. E poi deve esserci la voglia, deve esserci il desiderio, la passione. Secondo me la passione è quella che ci fa muovere. Sacrifici, sì, ci sono ancora. Penso che in ogni momento della vita, in ogni percorso ci siano sacrifici se ci si pone un obiettivo, una meta. Fa parte del percorso, non si può avere una conquista senza lavorarci dietro. Però poi sai che la gratificazione che c'è è grande e quindi ti spinge, ti aiuta.
Grazie Gina. Gina aveva detto: io ho trovato su una rivista. Questa sera abbiamo con noi un ospite che non è nuova,
rompe le scatole,
non è nuova
in questa radio,
ed è la giornalista Marika Borrelli. Buonasera. Che tra l'altro sempre per la collana sul lavoro della casa editrice del Papavero ha scritto un libro sui lavoro e social network, un libro che uscirà a gennaio. E partendo da questo spunto, volevo chiederti quanto può essere utile internet per la ricerca di un possibile lavoro.
Beh, le cose sono cambiate rispetto all'esperienza stupenda della nostra ospite, della nostra amica. Non si trova più sulle riviste, o perlomeno ci sono questi tabloid di ricerca del personale di massa, oppure preannunciano concorsi che magari non si faranno quasi mai, o se si fanno non vengono assunti i vincitori. Vabbè, li sappiamo tutti questi caratteri cubitali. Adesso ci sono delle strategie, ecco, delle vere e proprie strategie personalizzate e personalizzabili per cercare un lavoro ai tempi dei social network, sia attraverso social network specializzati come può essere LinkedIn, che per attraverso lo stesso Facebook, non tanto Twitter, perché Twitter si sta evolvendo e non sempre in una maniera positiva. Oppure ci sono delle applicazioni particolari che mettono insieme domanda e offerta di lavori molto specializzati. Faccio un esempio, no? Di questa tipologia, di questa tendenza, di questa modalità nuova di cercare lavoro. Lo stesso Uber, che sarebbe la ricerca e la domanda e l'offerta di tassisti per caso, chiamiamole così, tassisti senza licenza, che ha creato un sacco di problematiche nelle grosse città italiane, in particolar modo perché le licenze, i taxi sono ben regolamentate, è una categoria, una corporazione in Italia, non tanto negli altri paesi. Bene, Uber è un'applicazione che praticamente fa incontrare chi ha bisogno di un passaggio macchina e chi in quel momento, insomma, in quella giornata, in quella mezza giornata, in quell'ora, ha la possibilità di accompagnare una persona senza intermediazioni. Tranne questa applicazione, Uber prende il 20% di qualsiasi transazione fatta in Cina, il 20% va in California. Questa è la tendenza. Come Uber ce ne sono tantissime di applicazioni dove le persone si registrano e raccontano, anche con dovizia di particolari, quello che sanno fare, quello che possono fare, quello che vogliono fare, e se c'è una persona che ha bisogno di quella prestazione, ecco che si incontra. Ovviamente il solito 20% va allo sviluppatore dell'app e così via. Ce ne sono
giusto, insomma, mettono a disposizione un servizio, mi sembra anche giusto che
sì,
ci
ma
sia
il problema è delle tasse. Amore mio, il problema è delle tasse. Uber il 20% va in California e queste tasse sono non tassate in Italia, quindi non è reddito che si forma in Italia. E questo è un problema per gli stati, nazionali. Se un'applicazione, un'app viene sviluppata in Italia per domanda e offerta, fa incontrare domanda e offerta, che ne so, di idraulici, bene, l'app in Italia, il 20% all'app, si pagano le tasse. Ma se l'app è sviluppata in Irlanda o in Portogallo o in Olanda, anche
quindi
se
è un problema di tipo fiscale, ma per lo Stato, non per la persona,
perché la persona ovviamente mette questo tipo di app, hanno bisogno di persone che abbiano la partita IVA. Uber no, perché lì il tassista non emette, anche quelli con la licenza non emettono fattura. Uber fa rilasciare una ricevuta, ma il 20% è di Uber e così via. Magari poi ci stanno per esempio i limiti, non si accettano prestazioni, offerte somministrazioni di prestazioni al di sotto dei 20 euro, perché al di sotto dei 20 euro è intassabile tutto. Ecco, questa è la tendenza del mercato del lavoro, quella che è attuale, probabilmente seguirà per qualche altro anno, perché poi i lavori scompariranno, tantissimi lavori scompariranno, anche il tassista. Si sta la tecnologia per le automobili senza autista sta andando facendo passi da gigante. Ha cominciato Google, ma ci è messo anche la Tesla, e anche la Fiat ha un ricerca e sviluppo proprio in questo senso. I camion senza autista, solo per il trasporto merci, stanno andando fortissimi anche in Cina. È un lavoro che sparirà, per esempio questo, spariranno tantissimi. Però noi dobbiamo attaccarci un po' al presente, perché il presente è un po' nero. Io sono d'accordo con te, le passioni benissimo, i sogni sono d'accordo, però io sono anche, metterei nella ricetta, nel mix, anche un altro ingrediente, che è la serendipità. La serendipità, che è un concetto letterario molto famoso, praticamente cercando qualcosa tu ne scopri un'altra, e sicuramente, come dice la leggenda, quest'isola di Serendip, no? È una novella ambientata ai tempi di Kipling.
Raccontiamolo ai nostri radioascoltatori, penso che a loro faccia piacere conoscere piuttosto che andare a ricercare dopo.
Allora, la leggenda, cioè un romanzo.
Ovviamente. In modo sintetico.
Questa isola di Serendip, una coppia di principi cercava cose belle. Nel frattempo, girando per questa isola, trovano altre situazioni, altre cose. Cercando una cosa, ne trovano altre. Altre più importanti, anche di sintesi, in particolar modo, che posso dire, cercavano un fiore, hanno trovato una gemma, ecco, una gemma sconosciuta. Cercavano, non so, un animale e hanno trovato una specie che non esisteva. E questo è il concetto della serendipità. Serendipità prende il nome da questa isola immaginifica di Serendip, però poi questo concetto si è sviluppato moltissimo nel mondo anglosassone e poi l'abbiamo importato anche noi come serendipità. A me piace molto questo concetto perché uno cerca lavoro, uno cerca un'occasione, cercando può trovare qualcosa di importante, ma non è soltanto il caso, perché la serendipità è un mix di curiosità ma anche di competenza, perché io devo avere la competenza per capire quello che ho trovato è più importante e più bello di quello che magari stavo
cercando.
Quindi la serendipità mette assieme filosofia, mette assieme psicologia, mette assieme anche strategie e problem solving. Molto spesso qualche psicologo sociale, qualche filosofo ha voluto intravedere nella serendipità qualcosa che già è in nuce nelle persone mentre cercano qualcosa, che nel nostro caso è un lavoro, nel senso che può essere scambiato anche come intuito. Ecco, il social network, ritornando come strategia di ricerca, aiuta perché dà un panorama un po' più ampio di una rivista, e vedendo tanti annunci, vedendo tante situazioni, leggendo anche tante notizie, qualcuno riesce a fare una sintesi, anche se non se ne rende conto, ecco la serendipità interna, di cosa cerca il mercato, qual è la tendenza. Infatti tengo una chicca per te nella seconda parte sui nuovi lavori, forse anche un po' per serendipità. I social network sono importanti perché più che l'annuncio plateale di ricerca di lavoro, di offerta di lavoro, è importante il passaparola. E il passaparola non è più tra persone della stessa cerchia fisica di amicizia. Attraverso i social network abbiamo una cerchia di amicizie grande quanto il mondo, tant'è che ci sono persone... i famosi expat, quelli che espatriano dall'Italia per cercare un'opportunità di lavoro, che mettono a servizio di altre persone connazionali la loro esperienza, e lo fanno attraverso i social. Cambia il sistema, bisogna acchiappare l'opportunità, bisogna starci sui social, ovviamente bisogna anche essere competenti a scremare tutto quello che non è buono, tutto quello che è fuffa, tutto quello che è lo specchietto per le allodole. Le opportunità come non ci sono, ripeto, non è l'annuncio, ma è capire cosa vuole il mercato. Capire cosa vuole il mercato significa saper leggere la realtà, e per leggere la realtà bisogna leggere tante notizie, bisogna anche avere indispensabile una base di competenza che non è necessariamente una competenza tecnica. Io sono convinta che è più importante avere una competenza socio-umanistica per capire le persone, perché poi tutto il resto viene dopo. Se come posso dire, se a me piace l'espressione comunicativa dell'uomo, perché ci sono portata, sono una persona con un alto tasso di intelligenza sociale, come si dice, è ovvio che per avere le basi io dovrò studiare psicologia, psicologia sociale, comunicazione e così via. Non vado a studiare, non so, ingegneria, per carità, grande ingegneria, però devo anche capire dove sono portato, lo dicevi tu prima, non ci si può inventare cose che non esistono. Uno può avere anche tante passioni, per esempio a me piace lavorare a maglia tantissimo, però so pure, pur avendo la creatività, so di non avere quella pazienza per poter dire ne faccio 10, ne faccio 20, no, mi stanco su, ecco.
Grazie Marica, allora aspettiamo nella seconda parte questa chicca e questo regalo che ci fai sui nuovi lavori. Intanto diamo spazio alla pubblicità.